Torneranno più cordiali i Ten. Sì. In guerra i soldati non cantavano quel mazzolino dei fiori non per tenere il passo di marcia. In guerra si cantava di tutto, ma soprattutto canzoni contro la guerra o canzoni comunque trasformate in canzoni contro la guerra. Adesso lui mi farà sentire Vorrei volare, vorrei volare. Oddio del cielo. Soprattutto perché può considerarsi come emblematica delle guerre moderne sino ad oggi. Le sue vittime furono determinate dalla determinata politica dei governi che rifiutarono alternative al macello e pretesero non solo l'approvazione ma anche il sostegno attivo di milioni di abitanti dei loro paesi dotandoli di una potenza di fuoco devastante, spingendoli in una battaglia mortale gli uni contro gli altri nelle condizioni più spaventose. La distruttività della Grande Guerra è stata superiore a quella di tutte le guerre combattute sino ad oggi. Gli imperi centrali ebbero a almeno 3 milioni e mezzo di morti in combattimento, le potenze alleate 5 milioni e 100 mila. Ma se si aggiungono i 5 milioni di civili morti a causa dell'occupazione nemica e dei bombardamenti sui civili, si raggiungono quasi 14 milioni di morti complessivi. Vi risparmio il ricordo della Spagnola, che fece ben 30 milioni di morti dopo la guerra. La situazione dei fanti nella guerra 15-18 era quella di prigionieri di una guerra di trincea, fatta di fuoco di sbarramento difensivo e reticolati, maledettamente impersonale. Essi erano ristretti nei movimenti, vittime di regolamenti e disciplina, con l'impressione di essere in balia di potenze sovrapersonali e tecnologiche, padroni dell'azione dei sentimenti degli individui, vedendo sempre meno le proprie azioni come parte di piani preordinati che l'avrebbero dovuto portare a precisi risultati. Inoltre i soldati vennero assillati dal 1916 dalla domanda: potrà mai finire questa guerra? Non era necessario, dice un soldato, essere un pazzo o un visionario particolarmente depresso per immaginare in tutta serietà che la guerra non sarebbe mai finita e che sarebbe diventata la condizione permanente del genere umano. La situazione di stallo e logoramento sarebbero continuati all'infinito, diventando al pari del telefono e delle macchine a combustione interna parte integrante dell'atmosfera ormai accettata dell'esperienza moderna. La prima strofa di una parodia protestataria di una canzonetta napoletana che ho registrato a Novara e che veniva cantata nel 17 diceva non casualmente: fatevi coraggio buona gente, siamo arrivati alla fin del mondo, la gioventù del secolo presente, le cose si sconteranno con il piombo, mitragliatrici e gas asfissianti, moriremo tutti quanti, ad uno, al mondo non ci resta più nessuno. La guerra industrializzata, questa industria del macello umano specializzato, dava la sensazione di partecipare a un evento non voluto dagli uomini. La visione che i soldati ebbero di se stessi e della realtà circostante potrebbe essere così sintetizzata: che altro è l'umanità se non una morena sotto il peso di un mostruoso ghiacciaio? Questo ghiacciaio scivola lentamente verso valle e nulla sembra in grado di alleggerire il peso. Quando finalmente si scioglie, quando cessa la pressione sulla morena, rimane solo una vasta e desolata distesa di sassi che non sanno proprio nulla del ghiacciaio. Tale è questa guerra. Tra l'altro, in questo tipo di guerra molti sono gli effetti psicologici suscitati dal fatto che il nemico è invisibile. Anzitutto quello di fare della terra di nessuno, cioè la parte che sta in mezzo ai due schieramenti, della prima linea, un mondo ignoto, per cui al di là dell'articolato tutto era perturbante. Inoltre quell'invisibilità esasperava l'importanza del senso acustico e sembrava rendere l'esperienza della guerra particolarmente soggettiva e impalpabile. L'udito era infatti diventato più utile della vista per cogliere e individuare le fonti di pericolo. Anche il rintanarsi del combattente fra e sotto terra, una terra divenuta un labirinto di cunicoli silenziosi, bui, in grado di far perdere l'orientamento, veniva vissuto al contempo come rifugio e minaccia permanente, svolgendosi nel costante pericolo di cannoni e mortai che inducevano nei fanti una sorta di terrore totale. Quel po' di eroismo che qualcuno poteva inizialmente aver avuto era stato seppellito da un lavoro monotono e continuo, un lavoro da scavafossi e dal susseguirsi dell'allestimento dei trinceramenti alle corvée e ai turni di guardia, effettuato da uomini spesso tormentati dalla fame e sempre da pulci, epidocchi e topi. Un grande pittore che fu inizialmente interventista e che è riuscito poi invece a rendere, secondo me, l'idea di che cos'era questa guerra più di tanti libri, fu Otto Dix, il quale dice, tra l'altro, pidocchi, ratti, filo spinato, pulci, granate, bombe, cunicoli sotterranei, cadaveri, sangue, liquame, topi, gatti, artiglieria, sozzura, pallottole, mortai, fuoco, acciaio, ecco cos'è la guerra. È l'opera del diavolo. C'era qui molta ironia e rabbia da parte dei soldati quando cantavano il generale Cadorna ha fatto un'avanzata. Il generale Cadorna ha fatto un'avanzata, ha preso tutti i topi che c'era in camerata, bim bom bom, al rombo del cannone. Mentre un'altra canzone ricorda, e dalle pulci siamo mangiati, dai pidocchi tormentati, ma pigliamo centinaia, ma nelle camicie, nella maglia, e in ogni luogo nel cappello, li schiacciamo col martello. Come son grossi, han fino gli ossi, dal gran tormento al tormento, e ben poco ci lascia dormire. E fra topi e toponi, sono i nostri amiconi, anche certo il barbagian, con loro viviamo e il rancio dividiamo. Su tutti i fronti si ebbero episodi di fraternità tra soldati di eserciti opposti. Quando non erano episodi di fraternità erano cose di questo tipo. A un fronte mancava il caffè e allora gli mandavano il caffè e poi li prendevano a sparare come dei matti. Non furono determinati tanto dalla solidarietà di classe internazionalista, quanto piuttosto dalla consapevole diffusa tra i soldati di tutti gli eserciti e i belligeranti idea che quella guerra era ormai priva di scopi ed aveva triturato qualsiasi precedente motivazione per combatterla. I soldati inglesi cantavano nelle trincee sull'aria del valzer delle candele questa filastrocca: noi siamo qui, perché 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 siamo qui. Vi è una leggenda che può considerarsi prolungamento di questo stato d'animo. In qualche punto tra i due posti linee, si trovava un gruppo della forza di un battaglione, qualcuno diceva di un reggimento, di un battaglione di disertori semi-impazziti provenienti da tutti gli eserciti alleati e nemici, che vivevano sottoterra perfettamente in pace tra loro, in trincee, rifugi e buche abbandonati, donde emergevano la notte per saccheggiare cadaveri e procurarsi cibo e bevande. Quest'orda di selvaggi visse sottoterra per anni e infine si fece così numerosa e rapace e irrecuperabile che fu necessario sterminarla. I disertori comprendevano francesi, italiani, tedeschi, austriaci, australiani, inglesi e canadesi. Vivevano, essi almeno vivevano, in buche e grotte sotto certe zone della linea del fronte. Quegli esseri barbuti, barcollanti nelle loro uniformi lacere e rattoppate, erano un mito creato dalle sofferenze dei feriti come conseguenza delle angosce, delle privazioni e dell'abbandono, o esistevano davvero? È difficile dirlo. In ogni caso la storia riscuoteva largo seguito tra le truppe che sostenevano che lo Stato Maggiore Generale non riuscì a trovare il modo di liquidare questi banditi fino alla fine della guerra e che infine dovettero liquidarli coi gas. Questa leggenda suggerisce forse più di ogni altra un sentire comune a molti fanti di tutti i fronti, che cioè quello che il vero nemico di qualunque soldato è la guerra e non sono i soldati nemici. Ancora una volta c'è una strofa di una canzone, quella che avete sentito cantare da loro, che lo dice con chiarezza. Oh, se io avessi in mano una rivoltella, oh, se io avessi in mano una rivoltella, vorrei sparare in fronte a questa guerra. Ma tornando sull'invisibilità del nemico, voglio ricordare il senso di sollievo che si provava nel riuscire a vederlo, ma anche contemporaneamente l'effetto perturbante che questo produceva. È da oltre un anno che io faccio la guerra un po' su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi, è orribile. È per questo che ci ubriachiamo tutti, da una parte e dall'altra. Emilio Lussu ci comunica tutti il suo senso di liberazione da un incubo quando finalmente da un osservatorio riesce a vedere il nemico. Una vita sconosciuta si mostrava improvvisamente ai nostri occhi. Quelle trincee che pure non avevamo attaccato tante volte inutilmente, così viva era stata la resistenza, avevano poi finito con l'apparirci inanimate, come case lugubri, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora si mostravano a noi nella loro vera vita. Il nemico, gli austriaci. Ecco, il nemico. Ed ecco gli austriaci come noi che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavamo facendo dietro di noi in quell'ora stessa, i nostri stessi compagni. Bevevano il caffè i nostri stessi compagni. Strana cosa, un'idea simile non mi era mai venuta alla mente. Ora gli austriaci prendevano il caffè. Curioso. E perché non avrebbero dovuto prendere il caffè? Perché mai mi appariva straordinario che prendessero il caffè? E verso le 10:11 avrebbero anche consumato il lancio, esattamente come noi. Forse che il nemico può vivere senza bere e mangiare? Certamente no. Allora qual è la ragione del mio stupore? Quindi con questa guerra diventava perturbante lo scoprire che il nemico prendeva il caffè e il lancio esattamente come noi. E lo era a un punto tale che nel corso della ritirata austriaca del 14, dopo giorni di combattimento, le ostilità con i russi cessarono rapidamente dal momento che gli austriaci si accorsero che il nemico era fatto di individui umani che potevano essere riconosciuti come tali. E pochi giorni dopo, soldati austriaci e russi si trovarono per mangiare assieme nella terra di nessuno. Come vedremo esaminando le canzoni che si cantavano di nascosto dai comandi in trincea, il nemico diventa quindi chiunque ti spinga alla morte, sia esso lo stato maggiore o il tuo comandante. Un'altra fantasia molto diffusa fu quella avente per oggetto l'esecuzione dei superiori al momento della battaglia, l'atto di vendetta, che assumeva agli occhi dei soldati il significato di una nemesi, e fu, come sappiamo, questa vendetta spesso realizzata, ma anche la sola idea di poter comunque ricorrere ad essa aiutò a sopravvivere. I superiori erano quindi spesso vissuti come nemici, perché lontani dal sentire della troppa. Uno di essi, per esempio, viene ucciso dopo aver ordinato una allucinante decimazione. Era successo che erano arrivati dei nuovi soldati freschi dice, a, no, a, a subentrare a quelli stanchi. Il colinello, siccome c'era stato un'insubordinazione il giorno prima, dopo aver ordinato un'inchiesta, ma i colpevoli non erano stati scoperti, comanda che siano estratti 10 uomini e siano fucilati. Se non che questi che erano arrivati dopo che erano avuti questi fatti vengono imbussolati insieme agli altri e due vengono fucilati, anche se protestano, dicono ma noi non c'entriamo niente, non c'eravamo neanche. E il comandante dice come faccio a saperlo io, perché come sapete non sono tanto acuti i generali, no? Come faccio a saperlo io? Lì li imbussolano, questo mi dice ma io ho famiglia, e il generale dice ah, dillo a Dio quando lo incontrerai in paradiso, e li fucilano. E il giorno dopo questo va, esce perché c'è un assalto, e guarda caso viene crivellato di pallottole alla schiena. Questo era una cosa che capitava regolarmente. Non era infrequente questo fatto di questi ufficiali che venivano uccisi. Ecco, mi è capitato di registrare, c'è nel disco, in uno dei dischi allegati al libro, di un soldato novarese che era detto Lenin al circolo operaio, il quale mi ha cantato il 24 maggio, quando l'alba comincia a spuntare, se non c'era quella roccia, se non c'era quella roccia, il 24 maggio, quando l'alba comincia a spuntare, se non c'era quella roccia, il macello diventò. Maledetto sia il tenente con quei tubi di gelatina, se l'è stata la rovina della gioventù. E poi subito dopo mi ha detto, quegli ufficiali che erano cattivi si facevano fuori. Quando ci dicevano di andare all'assalto sapendo che saremmo stati ammazzati, noi ammazzavamo loro prima di essere ammazzati noi. Mi hanno detto proprio pari pari, più o meno in questo modo. Ho riportato la sua dichiarazione nel disco. Per sfuggire alla monotonia della vita di trincea, i modi non erano molti. Fantasticare, da cui nascere di numerose leggende, scrivere lettere e leggere quelle ricevute da casa, sui vari fronti vennero scritte e ricevute dai soldati italiani circa 4 miliardi di corrispondenze ordinarie, 170 milioni di raccomandate, 80 milioni di vaglia e 60 milioni di telegrammi. Oppure si poteva fare delle canzoni e farle circolare. Se le lettere possono venire censurate, ben più difficile è censurare le canzoni. Al più possono essere proibite o represse. E per questo hanno rappresentato un utilissimo strumento di controinformazione. Nei fogli volanti, il mezzo più comune di diffusione delle canzoni, però, non troviamo nessuna delle cosiddette canzoni disfattiste, che furono certe più cantate, come dicevo all'inizio, del Mazzolin dei Fiori, ma che si propagarono e vennero conosciute per trasmissione orale o per foglietti scritti a mano. Non grattarti, tocca a te. Maledetto sia Cadorna.
Maledetto sia Cadorna, prepotente come un cane, vuol tenere la terra degli altri che i tedeschi sono i padroni. E quei vigliacchi di quei signori, quando sentirono la loro chiamata, non mi ricordo,
prendevano una passeggiata,
forse a Roma e si imboscò. E maledetto Monte Santo, sono due monti traditori. Viva, viva i disertori che per l'Italia non vogliono morire. Dagli ufficiali siamo maltrattati,
al governo siamo malnutriti.
I quattro stati si sono riuniti per distruggere la povertà.
Sì, se te la senti di fare fuoco e mitragliatrice anche.
Un reggimento più volte distrutto, al fine che...